una volta mi dice Don Gallo, a che università si è laureato? La strada. E io sono sempre per la strada, la porta aperta, venite a Genova, c'è sempre un lume.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancor non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone?
Buonasera, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento di Live Pop, come tutti i giovedì sera. Quest'oggi, all'antevigilia del 25 aprile, raddoppiamo, incominciamo un'ora prima, per cui altro pubblico arriverà nel corso della serata, una serata molto ricca. Abbiamo detto vigilia del 25 aprile, quindi ce l'abbiamo in testa, e le due appuntamenti, che poi sono due e qualcosina in più di questa sera, sono legati da un filo comune, che è quello della resistenza. La resistenza, quella là, quella che ci ha portato alla liberazione dal nazifascismo, e la resistenza che quotidianamente si continua a vivere anche in questi anni. Facciamola corta, nella prima parte della serata abbiamo un libro di cui parlare. Il libro è questo, che trovate, lo dico per chi è qui in studio, anche lì all'ingresso, Il Vangelo degli Ultimi, un libro di Don Andrea Gallo e Federico Traversa. Federico è un collega, tra l'altro, di Radio Popolare, perché per anni a breve, fra qualche mese, riprenderà con un nuovo ciclo delle sue trasmissioni. Un libro di cui andremo a parlare in questa prima parte, parlando di resistenza nel senso più lato, e così sarà anche nella seconda parte, quella che inizierà alle 21:30, dove abbiamo pensato a un concerto di una musica che occhieggia al sound che si poteva sentire in una balera milanese negli anni e nei giorni della liberazione, quello swing, quelle musiche che arrivavano dall'altra parte dell'oceano, che erano vietate negli anni del fascismo e che invece stavano prendendo piede anche da noi. Poi quello che succede dall'altra parte dell'oceano in questi giorni è tutto un altro cinema, e magari troveremo il modo di accennare anche a quello. Ma e poi ci sarà il terzo tempo, come avviene nelle partite di rugby, dove lo dico subito, ed è un vantaggio per chi è qui in sala, così chi è rimasto a casa, problemi suoi, c'è un QR code in fondo a questo libro, che consente di vedere un corto che noi invece ci vedremo qua tutti quanti assieme mentre degusteremo un bicchierino di Amaro Partigiano. Per cui abbiamo una serata ricca questa sera, e Federico, benvenuto innanzitutto, bentornato, sai che questa è casa tua.
Io qua sono sempre a casa, Claudio. Poi, tra l'altro, mi dispiace che non possano vedere quanto è in forma Claudio Agostoni stasera, veramente. È vero, sta proprio da
tagliato i capelli, tagliato i capelli. Come è nato questo progetto?
Beh, guarda, questo progetto nasce tanti tanti anni fa, quando io ero un giornalista, inizio carriera, e mi trovavo a Barcellona, nel barrio Cino, in un localaccio che si chiamava Bar Mariacci, dove il più pulito aveva fatto 20 anni di galera, con Tonino Carotone, che stavamo, insomma, realizzando il mio primo libro. E quando arrivò Manu Ciao e mi disse: ma tu sei di Genova, allora quando torni in città per favore porta i miei saluti a Don Gallo, perché quel prete mi pone lo spelo de punta.
E io traduci per chi non ha fatto lo shanker,
mi fa venire la pelle d'oca. E così io, quando tornai a Genova, andai da Don Gallo, e da lì la mia vita di fatto cambiò, perché lui aveva appena pubblicato Angelica Mentanarchi, con un suo libro, con un grossissimo editore italiano, e ero lì incuriosito, che veramente pendevo le sue labbra, perché vedevo questo esempio proprio di vera. Spinoza la chiamava la sostanza di Dio, ecco, la sostanza di Dio che tutto pervade, ecco, io lì la vedevo, quella sostanza di anche di sporcarsi le mani con gli altri, di aiutare, di esserci, di essere più che credenti, credibili, che era quello che lui ci chiedeva sempre, no? Lui diceva sempre, quando arriveremo alla fine non ci verrà chiesto se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili. Ecco, io ho visto un uomo credibile e mi è venuto voglia di scrivere di qualcosa con lui, sarebbe un sogno. E lui, sai cosa mi ha detto? Mi conosceva, vieni, vuoi scrivere una cosa con me? Vieni. E da lì la mia vita è cambiata, perché per 7 anni... quasi, non dico tutte le settimane, ma almeno un paio di volte al mese andavo da Andrea, aprivamo il giornale e lui mi raccontava le sue riflessioni, le sue storie, e la sua vita, io lo annotavo, lo scrivevo, e da lì poi sono usciti 2 libri che abbiamo fatto insieme. Poi Andrea ha lasciato il corpo, sono passati gli anni, è nato a Genova un nuovo editore che si chiama Creusa de Ma, pensate come la canzone di Andrea. Che hanno voglia proprio di fare cose per cambiare il mondo, e mi hanno detto, ma senti, ma quei libri con Andrea che da tanto che mancano, ma c'è voglia di riprenderli in mano? E io non è che ne avessi tanta voglia, più che altro perché ci soffro io a rileggere Andrea, mi manca. Però in un momento come questo ho detto, ma vediamo un po' cosa esce. E Claudio, quando io ho aperto e ho riletto le parole di Andrea, sembrava le avesse scritte neanche ieri, oggi. Ha intercettato veramente il mondo, e quindi ho detto sì, queste parole servono, e allora ci ho rimesso mano, ci ho aggiunto delle cose che su Nastro all'epoca non avevamo messo, non perché per paura, ma proprio per tutela di Andrea, perché lui diceva scrivi tutto quello che ti dico, alcune volte io gli facevo un po' di editing. Ci abbiamo aggiunto anche un'ultima parte dove tanti suoi amici, tra cui ci sei anche tu, c'è padre Alex Zanottelli, c'è Monio Vadia, c'è Zulu dei 99 Posse, c'è, insomma, tanti amici raccontano il loro Andrea, ed è nato il Vangelo degli Ultimi.
Senti, abbiamo ricordato che oggi è il 23 aprile e quindi non posso non partire dal chiederti, spoileriamo alcune delle tante pagine di questo libro, del Gallo Partigiano.
Beh, dai, questo lui proprio, mi ricordo sempre accurato, mi diceva, Fede, ti rendi conto? Cioè, io ho visto nascere la democrazia e ora dobbiamo lottare perché non ce la portino via. E lui su questa cosa proprio ci teneva tantissimo. Infatti diceva sempre, una mano sul Vangelo ma l'altra sulla Costituzione, perché lui per quella Costituzione aveva combattuto, anche suo fratello aveva fatto la scelta nel 43 di unirsi alla Resistenza, e così aveva fatto lui. E poi proprio il corto di Edoardo Fantini, che andremo a vedere, racconta proprio un episodio degli anni partigiani di Andrea. Non ve lo svelo, sennò poi quando vedono...
No, lo guardiamo dopo. Esatto. Qua, ripeto, problemi vostri che siete rimasti a casa. Esatto. Però se cercate il libro e lo comprate, in fondo c'è il QR code.
Assolutamente.
E potete vedervelo anche voi. Ti cito un paio di titoli, di un paio di capitoli, per esempio, io questa legge me la fumo, cosa ti dice? Secondo voi di cosa parla? Di quale legge stiamo parlando?
Esattamente, lì ce l'aveva con la Fini Giovanardi, e insomma che fu una legge molto molto, insomma combatté molto contro quella legge. Era bello parlare con Andrea di queste tematiche. Io ricordo che a volte i giornali, anche poi esagerando, secla, il prete antiproibizionista, ma lui non parlava di antiproibizionismo, proibizionismo, lui diceva semplicemente diamoci nuove regole che aiutino, perché queste qua arricchiscono soltanto le mafie, la delinquenza, e eccetera. Era questo poi alla fine il suo messaggio. E poi, Claudio, lasciami dire, guarda, io lo racconto sempre alle presentazioni, quando è uscita su Netflix la serie di Sampa, ti ricordi la serie su Muccioli, se ne è parlato tanto, eccetera, a me mi ha toccato nel profondo, perché purtroppo in famiglia io ho avuto un fratello che è stato tossicodipendente, pensate, ha iniziato a farsi le pere a 14 anni e era molto più che molto, aveva 7 anni più di me, quindi io ero un bambino che in casa mia si affrontava sta roba. E quello che nel documentario esce molto bene, ti fa vedere che in quegli anni le famiglie proprio non sapevano che cosa fare. Era proprio difficile, non sapevi, c'era chi ti diceva riempili di botte, mandali via di casa, no, dagli amore. La realtà è che non c'era aiuto, non c'era conoscenza, i medici non sapevano, mi ricordo, ti davano dei farmaci così. Ecco, in quegli anni io ricordo che a Genova questa figura di Andrea, di Don Gallo, che aveva iniziato con la comunità San Benedetto, lui era andato proprio a informarsi sul campo. Lui pensa che mi raccontava, la prima ragazza che bucava era una ragazza argentina, pensa che era arrivata che quando stava male suonava i campanacci della chiesa perché l'avevano chiusa su di sopra per aiutare. Insomma, si cercava di formarsi sul campo per dare una mano a sti ragazzi. Ecco, io piccolino, con mio fratello col problema, la famiglia eccetera, avevo un'ammirazione per quest'uomo che non sapevo neanche che faccia avesse, ma sapere che c'era in giro un Don Gallo che prendeva sti ragazzi e gli dava una mano, senza chiuderli, senza dargli le mazzate, ma cercando una strada anche condivisa, una strada umana per liberarli dalle dipendenze, beh, guarda, era una bella coperta calda, Claudio, te l'assicuro.
Mentre Giulio, che ringrazio, che è il nostro fonico, ci fa ascoltare un inserto di Don Gallo che riguarda proprio Radio Popolare, mentre va quel file ci chiama un ospite che ora sentiremo al telefono.
Siamo pronti a sottoscrivere anche noi, piccolo popolo, un popolo di Radio Popolare che deve essere sempre più grande, deve essere sempre più pronto, deve sempre più lanciare in questo paese che va alla malora una indignazione, perché la democrazia va difesa fino in fondo nei piccoli particolari. Quindi grande, grande saluto, un abbraccio a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Possiamo dire che Don Gallo, anziché abbonarsi a Radio Maria, ha deciso di abbonarsi a Radio Popolare.
Sicuro, sicuro, Dio, lo ripeto io, è certo meglio, guarda, lo dico, mi assumo la responsabilità per la cultura, per la musica, per l'arte, per la formazione. È sicuramente, ma non c'è paragone, ad ogni modo è sicuramente meglio Radio Popolare di quella Radio Maria che io prego qualche vescovo di ascoltarla, si accorgerà che quello non è la voce né di Maria né del Vangelo.
E questo era Don Gallo un giorno che gli chiesi se poteva fare un piccolo spot per la radio, cioè fate un pochettino voi. Siamo collegati telefonicamente con Moni Ovadia. Ciao Moni.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te. Ovviamente la prima cosa è scontata. Quando hai conosciuto Don Gallo?
Guarda, la prima volta che l'ho visto ero in casa mia, ma tanti anni fa, adesso mi ricordo, veramente non mi ricordo, ed ero seduto sulla vasca da bagno, io vedevo sul bordo della vasca da bagno e vedevo la televisione, diciamo con le porte aperte, e stavo tastando l'acqua per vedere la temperatura. Quando era da Costanzo, quando il Gallo è comparso col sigaro in bocca, ha detto due cose, ma non mi ricordo precisamente cosa. So che sono caduto nella vasca da bagno vestito, perché adesso, se questo qui è un prete, è successo qualcosa, insomma. Siamo di fronte a una rivoluzione imprevista. One Man Revolution, il Gallo era, non so come dire, una delle personalità, degli esseri umani, delle creature più sconvolgenti che avessi mai sentito. E poi quando l'ho conosciuto siamo diventati più che fratelli, so così. Lui poi mi invitava molto spesso, io quando chiamava il Gallo ero sempre a disposizione, era impossibile negare qualcosa al Gallo, anche perché ecco, io per la prima volta in vita mia vedevo un santo, come io immagino che i santi devono essere, perché il Gallo era un santo. E io una volta sono stato coinvolto a scrivere una lettera da mettere in un libro di lettere rivolte a Papa Francesco. E io ho chiesto la beatificazione di Don Andrea Gallo. Ecco, questo era, non so come posso spiegarmi, un uomo così veramente nasce una volta, non ogni secolo, ma ogni tre o quattro, insomma. Aveva qualcosa in sé di così straordinario, così profondamente umano, così anche profondamente sovversivo, come deve essere un santo, perché contrariamente a quello che si pensa, a mio parere un salto non deve essere una figura belante che si dà a discorsi edificanti. Il Gallo ogni volta destabilizzava, metteva in crisi, rimetteva in questione, e per me è stato una delle grandi fortune che ritengo di aver avuto nella mia vita. Ne ho avute diverse, ma l'aver incontrato il Gallo, averlo potuto frequentare, avere potuto condividere con lui manifestazioni, incontri, riflessioni. Poi c'era qualcosa che mi legava profondamente a Andrea Gallo. Ci occupavamo tutte e due di spiritualità. Io come ebreo totalmente agnostico e lui come prete cattolico, ma prima di tutto come vero, profondo, autentico cristiano. E allora avevamo questo in comune rispetto ad altri compagni, militanti, persone che lo frequentavano. Col Gallo noi discutevamo di spiritualità, temi che attengono alla spiritualità, e c'era qualcosa che io condividevo da questo punto di vista con lui che rendeva molto speciale il nostro rapporto. Io sono sempre stato convinto che i temi politici, sociali, insomma, per chi mi conosce un pochettino lo sa, ma senza anche una contestuale rivoluzione interiore nel luogo della spiritualità, le vere trasformazioni e le vere istanze di uguaglianza, di giustizia sociale, eccetera, non si possono realizzare, o perlomeno rischiano poi di cedere nella distanza. Ci vuole una profonda convinzione e lavoro interiore anche per dare alle istanze più alte conquistate dall'umanità una verità. Scusate, mi sono allargato un po'.
No, ma va benissimo, Moni. Guarda, io ti chiedo un'ultima cosa e poi ti ringrazio di essere stato con noi. Viviamo in un periodo dove qualcuno si traveste da Gesù Cristo per sponsorizzare le guerre. Tu prima parlavi di spiritualità e oggi la religione per qualcuno è al servizio di una belligeranza senza fine. Non oso pensare cosa avrebbe detto il Gallo in giornate come queste, ma chiedo a te una riflessione di questo uso smodato di Cristo, della religione e di tutto questo.
Guarda, io so che Gallo l'avrebbe definita, come io definisco il sionismo, infame, oltre che crimine, infame blasfemia. Non c'è niente di più blasfemo che io abbia visto di queste cose dei cristiano-sionisti e dei sionisti che stanno distruggendo letteralmente l'ebraismo. E il Gallo come cristiano avrebbe detto: questi sono l'anticristo. Questo è il vero anticristo, cioè l'uso strumentale di una figura come quella di Gesù, che è stata una figura insieme unica nella storia dell'umanità, ma sicuramente di rivoluzionario, e farne un reazionario guerrafondaio è una blasfemia senza limiti, grida vendetta al cospetto del cielo. Questo dico io, questo credo che avrebbe detto anche il Gallo. Io sono felice che gli sia stata risparmiata questa cosa, però da un aspetto, dall'altro mi manca la sua presenza per le lotte che io voglio condurre contro questa miserabile feccia che pretende di governare questo pianeta. E proprio noi dobbiamo anche combattere, oltre che socialmente, politicamente, questa feccia, anche spiritualmente dobbiamo dire: questi sono le figure più lontane dalla spiritualità che esistano oggi su questo pianeta. Dante credo che li metterebbe dentro la fornace dell'inferno, neanche dentro i cerchi, no? I gironi, ma addirittura dentro la fornace.
Moni Ovadia, grazie mille.
Grazie a tutti. Ciao, voi, Moni. Grazie a Radio Popolare, che è una voce libera, autentica, e è sempre un piacere essere con voi.
Grazie, Moni.
Bene a tutti. Ciao.
Ciao, ciao. E Monio Vadia è uno dei protagonisti della terza sezione del libro. Parlavamo di guerra e c'è un capitolo che si chiama Il disertore e chiedo a Federico di leggercene qualche riga.
Sono disertore dei tempi della Repubblica di Salò. Figuriamoci se adesso divento favorevole alle missioni di guerra in Medio Oriente. Se i governi dicono che questo sangue va versato, che ci vadano loro a farsi ammazzare e ad ammazzare. E chi muore in guerra non è un eroe. Ciascuno di noi fa una scelta, la mia e quella di molti altri, è di non avere armi.
E questo era ed è Don Gallo. Dal sacro al profano. Qualcosina sul calcio dobbiamo dirla.
Vabbè, lui ovviamente era dal lato giusto, dalla sponda giusta della città, ecco, quindi era genuanissimo, molto genuano. E tra l'altro poi ciclicamente venivano i vari mister a trovarlo, tant'è che c'è anche mister Gasperini che voleva veramente molto molto bene ad Andrea.
Anche lui è tra...
Sì, anche il mister, che lui, l'intervista è un po' più vecchiotta, questa la facciamo quando lui ancora allenava il Genoa. E poi Ballardini era un altro che veniva spessissimo, ma la storia più divertente, Claudio, è quella che capitò a Don Gallo negli anni 70. C'era noi genuani, perché lui tifava Genoa? Perché noi veramente siamo abituati a soffrire, è proprio una squadra atipica il Genoa, cioè tu la tifi se sei masochista, se tu stai bene di cervello non tifi Genoa, se tu ti piace perdere, la gente che finisce male, quelli che succede sempre qualcosa, sei genuano. Ebbene, negli anni 70, in uno delle nostre tanti anni terribili, Genoa era lì che si barcamenava in Serie B, in bassa classifica, rischiava di andare in C, e c'era un giocatore che era molto famoso in città perché dava tutto, si chiamava Gorin, e questo Gorin era veramente uno, ce la metteva tutto. Insomma, il Genoa combinazione gioca a Monza, non vince da 10.000 partite. Don Gallo li conosceva tutti i giocatori del Genoa, andava anche a benedire per provare a insomma a uscire da questa combinazione. Passa da Monza e Gorini dice: vienici a vedere, dai. Don Gallo arriva, entra, si siede, il Genoa segna 1-0 e finisce così. Allora Gorin l'ha obbligato, mi ricordo come lo racconta: Fede, ma ti rendi conto, Belin, io dovevo fare le cose, la messa, cioè per 7 partite, a un certo punto ho dovuto sperare che il Genoa perdesse, continuavamo a vincere.
E quindi c'era qualcuno della squadra avversaria che si è lamentato, che ha detto: e non vale perché loro hanno vinto perché c'è un prete in panchina.
Esatto. E quindi era buffissima sta cosa.
I capitoli sono piccoli, corti, ma ce n'è per tutti i gusti. E ne ho trovato uno che non potevo non innamorarmi, da pensando a Suor Antonietta, io ex salesiano, della scuola di Don Bosco, e si chiama proprio Io, Don Bosco e Berlusconi. Eravamo in una trasmissione, si parlava di criminalità, io avevo citato Don Bosco e al termine della trasmissione Silvio Berlusconi venne ad abbracciarmi e mentre mi aiutava a scendere mi disse: sai Don Gallo, anch'io sono di Don Bosco. Allora lo guardai attentamente e risposi: cavaliere, stiamo attenti che Don Bosco non si giri nella tomba. Nell'epoca in cui operava Don Bosco c'era un contesto difficile e vari ministri, Cavour, Rattazzi, Ricasoli, gli chiedevano spesso qual era la sua politica. Don Bosco sempre rispondeva: la mia politica è quella del Padre Nostro. Non so se a questo principio sia applicabile al nostro cavaliere. Poche parole, ma... direi molto chiaro.
Sì, no, no, non la toccava piano. Ma vai, ma ne posso raccontare mille. Non voglio fare sempre la cosa contro il Vaticano, perché io proprio davvero non ho niente contro nessuno, ci mancherebbe. Poi la spiritualità arriva nei modi più strani, però è innegabile che a volte magari alcune cose erano state un po' criticate. Ricordo una volta che eravamo stati invitati al Maurizio Costanzo quando ancora andava in onda di pomeriggio, cioè in un periodo andò in onda di pomeriggio.
Lo ricordava anche prima Moni.
Esatto. Sì, Moni lui l'ha visto nella vasca, ma secondo me l'ha visto di sera. Io invece, è il pomeriggio, insomma, andiamo a Roma e
sai che forse registrava il pomeriggio,
registrava
in onda
allora
sera.
Forse, ma no, era una cosa sta perché era in studio, comunque si può essere, poi non era in diretta, è vero, comunque fatto sta che andiamo giù e siamo lì, eravamo in anticipo E a un certo punto io vedo passare questa macchina con la targa SCV. E io gli dico, ah, Don Gallo, non l'avevo mai vista, questa è la targa Stato Città Vaticano. Lui mi guarda e fa, no Fede, è se Cristo vedesse.
Ha fatto morire.
Ma poi alla fine, no, al di là della battuta, lasciatemi dire, cioè lui non è che ce l'avesse con la Chiesa, lui ce l'aveva con questo tipo di interpretazione del cristianesimo. Lui diceva sempre, cioè Gesù ha lasciato i suoi passi nella neve, il cristianesimo primitivo, Gesù stava con gli ultimi, andava nelle bettole, non girava con le scorte, non andava a palazzo. Cioè a me sembra che abbiano preso il messaggio cristiano primitivo, quello che mi ha fatto innamorare, mi ha fatto fare questa scelta, e l'abbiano un po' messo da parte come se fosse, sì vabbè, poi andiamo anche a aiutare. No, quella è la base, il servire, non essere serviti, era proprio questo che lo indignava, ecco.
No, effettivamente era una persona che riusciva sempre a stupirti. Un aneddoto lo racconto anch'io. Una volta c'era un concerto organizzato dalla comunità e io ero tra coloro che dovevano presentarlo, e stavamo cenando e mi chiese, ma cosa fai tu alla radio? Metti la musica, mi hanno detto, sì, e basta? Dico, no, faccio anche una trasmissione di viaggi. E allora ti dico io un posto dove devi andare. Sei mai stato in Repubblica Dominicana? E dico, ma sì o no? No, vai dove ti dico io. Allora, lo accennava anche prima Federico, nella comunità di San Benedetto lavorava con dei ragazzi che avevano dei problemi legati alla tossicità, e finito il ciclo, corrigimi se sbaglio, questa è una citazione, finita il ciclo lì a Genova, alcuni di loro potevano andare per un anno a lavorare in una struttura che avevano regalato, se non sbaglio, al Gallo, in un angolo della Repubblica Dominicana, non so se qualcuno di voi... sì, è già il nome, un omen nomen, ed è un angolo assolutamente fuori dalle rotte turistiche. Adesso ci sono stato recentemente un po', qualche alberghetto si è aperto, ma allora era assolutamente fuori dalle rotte turistiche, un angolo di paradiso, vicino c'è una delle spiagge che il New York Times ha definito una delle 5 spiagge più belle al mondo. E voi ovviamente ci sono andato anche più di una volta a conoscere questo tipo di realtà, e i ragazzi che erano lì effettivamente erano in un immaginate, no, il percorso che potevano avere fatto, ed era una delle realtà incredibili che aveva messo in piedi il Gallo.
Sì, tra l'altro lui raccontava che quando sono andati lì i ragazzi all'inizio, in quanto magari occidentali, comunque erano visti un po' con... E allora lui ebbe l'intuizione con Domenico Mirabile, che era quello che ha gestito, ora è tornato in Italia, ma ha gestito per anni là. Avevano, per fortuna, tutti dietro le maglie di Che Guevara. Hanno iniziato, la maglia di ordinanza era la maglia del Che, e dopo 2 secondi amici con tutta la popolazione, quindi è finita. Insomma, da quel punto di vista è stato veramente... utile. No, ti volevo raccontare, Claudio, vi volevo raccontare che quando parlavi di legalizzazione, le cose, poi erano forti le storielle che raccontava Andrea, anche per farti riflettere. Lui mi raccontò che una sera lui a Genova, alla comunità San Benedetto, è tuttora aperta, anzi se vi capita andate, c'è questa trattoria alla lanterna che lui aveva aperto per dare poi anche lavoro ai ragazzi, eccetera, fanno il pesto, fanno tante cose tipiche. Ebbene, una sera lui era tardi e decide di andare a cena lì alla lanterna, anche per andare a vedere come vanno le cose, e quindi chiama un taxi, perché era lì, insomma doveva andare di corsa, c'era poca strada, chiama sto taxi, aveva il bavero alzato, il cappello, quindi non era riconoscibile. Insomma si siede e dice, dove la porto? Guardi, mi porta la trattoria alla lanterna, gli dice il tassista. Ah sì, alla lanterna, ma perché vuole andare là? Cioè, vado a mangiare. Ma lo sa che quelli sono dei drogati? E Don Gallo guarda, ah sì? Ah sì, sono tutti drogati. Ebbene, sai, io vado lì proprio perché nel pesto ci metto la marijuana. Erano tutte le cose. E un'altra volta invece sul treno... lui seduto con la, il giornale, lui piaceva lo sport, il ciclismo, seguiva tanto tal calcio, lì con la gazzetta, quindi non aveva il giornale davanti, e vede due donne, le classiche pie donne, lui le chiama, cioè una all'altra, ma sai che questi drogati, mamma mia, non se ne può più, questi scippano, rubano, fanca, eh sì, c'hai proprio ragione, ma c'è pieno anche qua a Genova, eh sì, c'è pieno, intanto il treno va, ma io sai cosa li farei a quelli? E Don Gallo mi ricorda, io sai, me ne stavo sempre bello coperto, che dico, mani man, sai. E pensa, dice una là, che a Genova, cosa, a Genova addirittura c'è un posto dove gliela danno la droga. E Don Gallo fa, io sempre più nascosto. Come gliela danno? Sì, un prete che gli dà. Cosa? Un prete che dà la droga ai ragazzi. E Don Gallo dice, a quel punto non ce l'ho più fatto, ho detto, e la Madonna, anche lei è di Genova? No, io sono Don Gallo. E allora queste, monsignore, no monsignore, a noi ce l'hanno detto.
Vi dicevo del corto che poi vedremo alla fine della serata. Chiedo conferma che in sala ci sia una delle che ha lavorato.
Ci sono tutte e due, cioè sia il regista che Edoardo Fantini, che quello che l'ha aiutato, non so se si chiami aiuto regista, secondo regista, non lo so, che è Filippo Biggi. Quindi sono tutti e due.
Allora chiedo a uno dei due, scelgano loro di raggiungerci qua sul palco, che ci facciamo raccontare di questo progetto, perché è veramente molto molto bello. Noi abbiamo avuto la fortuna con un gruppo di viaggiatori di Radio Popolare di vederlo a Genova. Ecco, benvenuto innanzitutto.
Grazie.
Ci racconti com'è nato questo progetto?
Sì, il progetto è nato, ovviamente, tanti aneddoti da parte di Federico, molti li ha riportati qua. Quando si trattava di fare qualcosa per l'80° anniversario della Liberazione, ci siamo guardati e abbiamo detto, beh, forse ricordare il Gallo non sarebbe male come occasione, e abbiamo chiesto a Federico di raccontarci un episodio diciamo originale, e Federico ci ha raccontato questo episodio che però, appunto, forse Fede, cosa dici, non vale la pena dirlo, insomma.
Beh, diciamolo per chi è a casa.
Allora, diciamolo per chi è a casa. Quando qualcuno gli diceva, ma dai, i partigiani, che rapporto,
guarda che figura di merda che ho fatto quando li ho incontrati, era questo proprio il suo
intercalare.
E in sostanza lui ha scambiato, quando ha incontrato questi ragazzi sull'Appennino genovese, questo piccolo paese dell'Appennino genovese dove lui viveva all'epoca, ha incontrato questi ragazzi e ha capito che fossero parmigiani. Quindi, diciamo così, lui ovviamente questa cosa qua la raccontava a modo suo, Federico ce lo può confermare. E allora niente, ci siamo guardati, come lo raccontiamo questo episodio? Abbiamo deciso di raccontarlo nel modo che poi chi sarà qua, chi è qua, vedrà. Devo dire che, insomma, è un modo così, viene fuori un po' un Don Gallo un po' ingenuo, naturalmente, insomma, un po' lontano da quello che è l'immaginario nostro o di chi l'ha conosciuto. E quindi, insomma, vale la pena, dura 14 minuti, quindi è una roba. È una roba sostenibile.
Ecco, allora noi, grazie innanzitutto, grazie. Noi dopo ce lo guardiamo, e come vi dicevo prima, ce lo guardiamo bevendo un bicchiere di amaro partigiano. La Resistenza è un qualcosa che, come sappiamo, non è finita quel 25 aprile là, perché il mondo di oggi è pieno di pagine di Resistenza. È inutile che stia qui a farvi un lungo elenco. La resistenza delle donne e del popolo iraniano, duplice, da una parte contro il governo criminale che hanno e dall'altra contro le bombe degli americani e degli israeliani. Per quanto riguarda Gaza, Israele, i coloni, la Palestina, ma anche senza andare all'estero, in Italia la classe operaia è resistente da sempre, e in questi anni quello che stanno passando numerose fabbriche in Italia è un qualche cosa che non si può chiamare se non resistenza. E allora io chiedo di raggiungerci qua sul palco Gigi Malabarba, che saluterei con un applauso. Io vi dico solo che l'Amaro Partigiano, quello che poi degusteremo, è una coproduzione tra la cooperativa Rima Flow di Trezzano sul Naviglio e il collettivo Archivi della Resistenza di Fos di Novo. Ti chiedo, Gigi, di ricordare come è nata questa idea di produrre l'Amaro.
Ma innanzitutto com'è nata la nostra storia, no? Perché la Rimaflo nasce da una vicenda che è la chiusura della fabbrica Maflo di Trezzano sul Naviglio alla fine del 2012, dopo una lotta che è durata 3 anni per tentare di mantenere il posto di lavoro. Dopodiché che succede? 330 lavoratori e lavoratrici sono licenziati e un gruppo di 15, veramente un'idea folle, pensano di riprendersi in mano quello che restava, cioè il capannone, anzi grandi capannoni, erano 4 capannoni di ben 30.000 metri quadri in 15, per dire, beh, questo luogo non deve rimanere deserto, si può riprendere un'attività produttiva. E abbiamo tentato un accordo con la proprietà, che era Unicredit, non ha voluto, allora abbiamo occupato perché era la nostra casa, era la fabbrica che avevamo sempre frequentato, e abbiamo deciso di aprire le porte a disoccupati e licenziati da altre fabbriche. Era il periodo della crisi Lehman Brothers 2008, 2009, 2010, c'erano state tante situazioni difficili, come in parte ancora oggi ci sono, e così abbiamo ricominciato a fare delle cose. Cosa erano queste cose? Innanzitutto erano le capacità di ognuno di noi. Alcuni hanno riscoperto delle vocazioni che avevano di carattere artigianale, altri hanno fatto un mercatino dell'usato, eccetera. Tra le varie idee che ci è venuto in mente è stata quella di produrre inizialmente il rimoncello, che era il limoncello della Rimaflo, perché è una cosa che noi distribuivamo dei limoni, delle arance, eccetera, che venivano dal sud Italia. Abbiamo avuto rapporti con tutta una serie di realtà di produttori agroecologici e ci siamo messi a fare il rimoncello. Poi, sviluppando le relazioni in tutta Italia, è saltato fuori anche questo rapporto con Archivi della Resistenza a Fos di Novo, dove c'è la linea, passava la famosa linea gotica, e con loro, insieme ai lavoratori della Maflo, si è cominciato a produrre l'Amaro Partigiano. Però questa qui non è tutta la storia, perché in realtà noi abbiamo tentato un percorso di reindustrializzazione dal basso, cercando di dare un'impronta ecologica, no? Cosa poteva fare una fabbrica metalmeccanica per il pianeta, oltre che per noi tutti? Abbiamo puntato al riuso e al riciclo. Non siamo riusciti ad avviare un vero e proprio progetto di reindustrializzazione, tanto è vero che lo scontro con Unicredit è andato avanti, ben 6 anni e mezzo di occupazione abbiamo fatto, siamo stati costretti poi a cambiare sede perché c'è stata una mediazione in prefettura, no? Alla fine abbiamo trovato un'altra soluzione. Poi c'è stato il Covid e tantissime difficoltà, però io credo che questa nostra piccola esperienza che
avete
oggi...
lanciato un germe, qualcosa che ha germinato.
Esattamente questo, no? Cioè la piccola idea che non bisogna accettare semplicemente il licenziamento, che si perde dei posti di lavoro, che questi possono essere in qualche modo riproposti mettendosi direttamente in gioco, costituendo un'attività cooperativa e cose del genere. Quindi ci siamo mossi esattamente su questo filone e abbiamo incontrato una realtà esattamente uguale alla nostra, settore automotive, fabbrica metalmeccanica, chiusa con delocalizzazione, anche questa in Polonia, a Campi Bisenzio, vicino a Firenze, e che la realtà della GKN, che tra l'altro anche in questo auditorium abbiamo presentato più volte, perché c'è una campagna di azionariato popolare che dura ormai da qualche anno, che si concluderà fra qualche settimana, perché questi lavoratori, anche loro appunto licenziati, stanno pensando a un progetto di reindustrializzazione proprio di carattere ecologista, e quindi tra l'altro con la presenza di Greta Thunberg hanno fondato la cooperativa, io ne sono anche parte perché c'è stato questo gemellaggio imbranellaggio con Rimaflo. Anzi, diciamo che c'è stato un passaggio di testimone dalla Rimaflo, che ormai ha esaurito un po' la sua spinta iniziale, alla GKN. Quindi hanno formato la cooperativa che si chiama GKN for Future, GFF, e una società operaia di mutuo soccorso. Questo è il migliore lascito che potevamo lasciare come idea nostra della Rimaflo, cioè una SOMS che ha un nome e un programma. E qui c'è la chicca, perché il nome della società operaia di mutuo soccorso di Campi Bisenzio, della GKN, si chiama Insorgiamo. Insorgiamo è il motto della resistenza fiorentina del 43 e del 44, e gli operai l'11 di agosto, che è il giorno della liberazione di Firenze, gli operai della GKN suonano la Martinella su Palazzo Vecchio. È una cosa fantastica. Questa è l'idea che la resistenza operaia e la resistenza storica veramente sono molto uniti, e una cosa sorregge l'altra, perché non è possibile lavoro, diritti eccetera senza democrazia. Quindi sposare la Costituzione e battersi per difendere, come diceva anche Don Gallo, mi pare la cosa più giusta. Per chi è interessato, tra l'altro, per far vivere questa esperienza di GKN, c'è l'azionariato popolare che si conclude, dicevo, fra qualche settimana. Andate sul sito insorgiamo.org e trovate anche le indicazioni. Tra l'altro devo dire che un altro piccolo lascito dell'esperienza della Rimaflo è la rete fuori mercato. La rete fuori mercato è fatta di produttori agroecologici, e qui a Milano facciamo una distribuzione sulla rete di una cinquantina di gas circa di tutti i produttori, sia della zona sia per i prodotti del sud, dal sud. Tra le varie produzioni, oltre alla salsa sfrutta zero e così via, c'è una birra. La birra che viene prodotta ad Alma di Monza, che fa parte della rete fuori mercato, e tra le varie birre ce ne sono due. Una si chiama La Staffetta. Allora, l'ultimo bicchiere della staffa, no? La staffetta, però c'è nella simbologia, proprio nell'etichetta, la staffetta partigiana. E poi un'altra che si chiama Working Class Beer, e che viene fatta per il Festival della Letteratura Working Class che si tiene alla GKN. Quindi abbiamo proprio l'insieme delle cose, no? Le battaglie e i diritti dei lavoratori insieme alla resistenza si tengono molto bene.
Gigi Malabarba, grazie mille. Sempre dal libro di Il Vangelo degli Ultimi. Il peccato più grave è l'indifferenza. Una volta lo disse anche al mio cardinale. Quanti sono i vizi capitali, Eminenza? 7, mi rispose. No, ribattei, ce n'è un ottavo, l'indifferenza. L'indifferenza è arrivare a negare l'altro che è in te stesso. Una cosa tremenda. Così facendo danneggi l'altro, ma danneggi anche te stesso. Nel momento, infatti, in cui fai violenza all'ultimo, la tua individualità si dimezza, perché espelli chi viene da te. Quindi ecco che l'accoglienza diventa fondamentale.
Bah, guarda Claudio, devo dire che questa parte che hai letto io credo che sia proprio il sunto, quantomeno per me, del mio rapporto con Andrea, perché io ricordo bene quando mi disse questa cosa e mi spazzolò proprio completamente, perché io da un po' di tempo studiavo le filosofie orientali, che poi per me sono state un percorso che tuttora porto avanti, e lui mi stava dicendo con parole profondamente cristiane le stesse cose che diceva con parole invece più legate alla sua filosofia il Dalai Lama. Cioè questa cosa di trovare, e il Dalai Lama poi andava ancora più in profondità e diceva: guarda che quando tu sposti l'attenzione da te stesso all'altro, innanzitutto liberi te, perché ti togli un sacco di menate, perché ahimè a vivere solo per noi stessi alla fine è un pozzo a perdere, un pozzo che non riempi mai, e quindi no, come se tu mettessi in un recipiente delle cose e poi e i soldi e la bella macchina e l'affermazione, l'ambizione, e butti e vuoi sempre di più, e alla fine è come se ci fosse un buco sotto. Invece quando ti occupi dell'altro smetti di pensare a te, quindi ti liberi da questo gioco del desiderio, e quindi di fatto sei una persona migliore e contemporaneamente vai a fare il bene dell'altro. Don Gallo, prende questa parte, poi va ancora oltre, beh, dice perché l'altro è parte di te, e ritorna allora alla concezione orientale del tutto è uno. E io lo trovo straordinario, qua proprio veramente questa è la parte di Andrea che mi ha conquistato profondamente, perché lui tutto quello che diceva, poi alla fine lo diceva in maniera molto colorita, ma c'era una grande riflessione dentro, c'era proprio un percorso che da una parte era vissuto nella strada e nell'esperienza quotidiana, e dall'altra era figlio dei suoi incontri, delle sue letture, delle sue esperienze di vita. Quindi questa cosa qua è veramente una cosa che anche nelle presentazioni cerco sempre di condividere, perché mi ha aiutato molto a liberarmi da magari i tibetani dicono la mente come la lama di un coltello, puoi imburrarci il pane o tagliartici la gola. Ecco, per non tagliartici la gola con la nostra mente, spostiamo l'attenzione sull'altro. È una ginnastica meravigliosa.
Io non so se, Giulio, c'era anche un terzo brano nella cartella, un terzo file nella cartella. Se l'hai portato, ti chiederei di farne partire l'inizio, perché è una canzone del Piotta. Dove,
grande amico Tommaso, lo saluto.
È una canzone del Piotta, il cui incipit dice: l'unica lama che mi piace è quella del Dalai. E tu hai,
wow,
e tu hai citato sia la lama che il Dalai. Ce l'hai, Giorgio?
Ragazzi,
Giulio.
Claudio è un maestro per tutti quelli che cerchiamo di fare.
Non c'è più, non c'è più, non c'è più, non c'è più l'America. Non c'è più, 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 non c'è più l'America.
L'unica lama che io amo è il Dalai, lo sai, fanno tabula rasa per la nuova Dubai. Io odio la violenza, le divise, le pistole e la guerra come mezzo per risolvere le cose. Alla manifestazione io ti porto con me, anche se ora non ti vedo, so che urli con me. La mia città lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare.
E questo era il Piotta, che si merita un applauso, perché questa storia del Dalai mi consente anche di fare una marchetta per i viaggi di Radio Popolare. Che qua non si butta via niente.
Andate in Tibet?
No, non andiamo in Tibet. All'1, il 2 e il 3 giugno, e ci sono ancora 3 o 4 posti. Andiamo in pullman, per cui non c'è neanche il problema dell'aereo. Andiamo nel Vallese, in Svizzera, dove ci sono delle storie molto belle di due donne che hanno rivoluzionato una valle, dove andremo in un'altra valle dove c'è la storia del Che Guevara del Vallese, ma andremo anche nella vigna del Dalai Lama. Il Dalai Lama ha una piccola vigna che tutti gli anni ha dei vigneron d'eccezione. 2 anni fa c'era Zinedine Zidane, in passato è andata anche Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, che vanno, è piccola, eh. Poi viene miscelato con altri vini della zona per poter avere una piccola produzione che viene venduta. Ma in questo viaggio nel Vallese andremo anche alla vigna del Dalai Lama. Questa non la sapevi neanche te.
No, Claudio, anzi, mi sa che mi iscrivo, sarò io uno dei posti mancanti.
Senti, siamo quasi arrivati alla fine di questa chiacchierata. Abbiamo parlato anche con Moni di spiritualità, e c'è un capitolo che si chiama L'incontro fra le religioni. E ti chiederei un
guarda, Claudio, e questa è proprio veramente la sintesi di Andrea. Lui non gliene fregava assolutamente niente che tu pregassi il Dio che dovevi pregare, se eri cristiano, cattolico, a lui interessava poi come ti comportavi e il trovare in te certe risposte. Lui si rifaceva al Concilio Vaticano II, dove era detto: il primato è la coscienza e dottrina certa, quindi Dio, la spiritualità, l'arcano è una guida, ma che mette le orme sulla neve, cioè li vedi appena, poi è la tua coscienza, la tua bussola. E quindi cosa ci dà? Una grande assunzione di responsabilità. E io ricordo una volta a Novara, questa cosa l'ho anche scritta, l'ho anche già detta, io e Andrea li sentivo tanto parlare dell'uomo e poco di Dio, e una volta avevamo finito la presentazione, nebbiolina, Novara, freddo, io l'ho preso a braccetto, lui non era un uomo affettuoso, cioè la pacca sulla spalla e poi vai in anno, ma quella volta si strinse a me e disse: Andrea, guarda, io devo chiederti una cosa, perché proprio ce l'ho qua, ma tu ci credi veramente in Dio? E lui mi ha guardato, mi ha fatto un sorriso bellissimo, mi ha fatto una carezza, mi ha detto cerchiamolo insieme. Cioè questa è la grande sfida, cioè noi veniamo al mondo per conoscere, per conoscerci, per riconnetterci con questo universo che ci guida, questo Dio, chiamiamolo come vogliamo, e quello è il nostro compito. Non siamo venuti qua per prendere degli sciroppi dogmatici, per prendere la pillolina che ci della verità, no, siamo venuti per conoscere, conoscerci e possibilmente lasciare il mondo un po' meglio di come l'abbiamo trovato.
Allora, ci sono rimasti pochi minuti. Io mi sono tenuto questi pochi minuti per una domanda che non c'entra una beata niente con Don Gallo, ma c'entra con la tua genovesità. Sì. Non parliamo di calcio perché abbiamo già parlato del Genoa e della Samp, però noi milanesi che viviamo lontani, no, la Salis.
No.
No, come sindaco.
Ma no, davvero, non devi chiederlo a me, perché sono proprio una persona poco indicata. Io non la conosco, l'ho vista una volta, mi sembra una persona competente, c'è grande entusiasmo intorno, però vediamo quello che farà. Io sinceramente amo tanto Bob Marley, Claudio lo sa, no? Io sono proprio per la mia vita Don Gallo, il Buddha,
poi mi spieghi il...
e Bob Marley diceva politics is Babylon man, ok? Io quindi sono un po' diffidente, cioè lui diceva la politica sono uomini di Babilonia, nel senso che intendeva quando arrivi a certi livelli il più pulito c'è la rogna, ve la faccio, ma non sto dicendo che ce l'ha il nostro sindaco, sicuramente sarà una persona per bene, vedremo come lavorerà, io spero che faccia il bene alla mia città perché c'è bisogno, però non mi sento proprio di dare un giudizio, non ho proprio le competenze.
Vedevo, no, come sindaco, ormai cos'è, un annetto, qua ne abbiamo una al governo che da 4 anni è sempre colpa di quelli prima.
No. Beh, quantomeno ha fatto ballare la città, quindi insomma è sembrata una cosa positiva. Però ti voglio dire una cosa, Claudio, invece, che mi è venuta in mente, che penso che apprezzerai. Non c'entra con la Salis, ma c'entra di nuovo su Don Gallo e con la Resistenza, soprattutto. Una volta con Andrea eravamo, non mi ricordo in quale televisione, in quale studio, e c'era un noto teologo. Non è che non ve lo voglio dire, non mi ricordo se era Vito Mancuso, se era Ceronnetta, non mi ricordo chi era, era un teologo importante, e stavano parlando con Andrea, no? E diceva, no, perché quel versetto, quella parte della Bibbia dice così. A un certo punto Don Gallo per un po' parla, poi a un certo punto si ferma e dice, ascolta, va bene, fermiamoci qua. Io non lo so questo versetto, questo capitolo, io so solo due cose. La prima, Dio c'è. La seconda, è antifascista.
Io, siccome questa è una puntata particolare di Live Pop, chiedo ai musicisti della Seven Seas Orchestra di salire sul palco e prendere possesso dei propri strumenti, perché noi senza soluzione di continuità continueremo subito con il concerto, che come abbiamo detto l'idea era di fare una serata che si inserisse nel mood del 25 aprile, e l'idea era quella di sentire delle sonorità che potevano per certi versi ricordare quelli che si ascoltavano nelle balere dalle nostre parti negli anni della liberazione. E mentre i musicisti salgono sul palco e prendono possesso dei loro strumenti, perché fra 4 minuti devono incominciare, io ricordo ancora che il libro di cui abbiamo parlato, di Don Andrea Gallo e Federico Traversa, è Il Vangelo degli Ultimi. La casa editrice è questa, Creusa De Ma.
Creusa, dai, come milanese non sei andato
Creusa
male.
De Ma. Creusa De Ma.
Devi allenarti.
Devo allenarmi, d'accordo. E per chi è qui in sala, poi dopo lì all'uscita c'è la possibilità di un firmacopie. Io direi che stravolgendo qualsiasi programma, se i musicisti sono pronti, possono inventarsi anche un brano con cui chiudere questa prima parte di abbiamo qua il countdown
e via,
e ci lasciamo sulle prime note, che poi dopo vi ripresentiamo come se non aveste suonato.
Bene, io allora
grazie,
saluto,
Federico.
È stato un piacere, e ovviamente con Rock is Dead il nostro programma torneremo quest'estate, quindi insomma mi risentirò con tutti gli ascoltatori con grande gioia come tutti gli anni. Grazie.
Grazie Fede.
Yeah.